Radio Immagina.
Benvenuto negli studi di Radio Immagina ad Arturo Scotto, parlamentare del Partito Democratico. Grazie per essere con noi.
Grazie a lei, buongiorno a tutti.
Allora, Scotto, partiamo proprio dalla ministra Santanchè. È stata respinta qualche istante fa la mozione di sfiducia. La ministra si è detta particolarmente soddisfatta di questo pronunciamento. Si chiude qui questa partita oppure no?
Ma intanto dobbiamo prendere atto che la destra, come sempre, è garantista con i garantiti, garantista con i potenti e giustizialista con i giustiziati dalla vita, con i poveri, con gli immigrati, con i ragazzi che magari organizzano un falò e si beccano una pena da 3 a 5 anni con il reato di divieto del rave party. Garantista con chi? Con una ministra che avrebbe usato i soldi della cassa Covid, cioè della cassa integrazione pagata da tutti i contribuenti italiani, continuando a far lavorare i propri dipendenti, tra l'altro a loro insaputa. Sono fatti su cui la ministra doveva dare risposte. E invece evidentemente ha scelto per l'ennesima volta di tacere. Vede, un ministro che mente al Parlamento dicendo di non sapere di essere indagato e poi si scopre che era indagato. Un ministro che nega evidenze che tra l'altro sono oggetto di denunce e di indagini. Un ministro che con il proprio amico del cuore, Ignazio La Russa,
Presidente del Senato, lo ricordiamo.
Presidente del Senato, attraverso un gioco delle coppie, suo marito e la moglie La Russa. Insomma, evidentemente non lo sapeva, ma acquista una villa in Versilia, in 58 minuti la rivende facendo una plusvalenza di 1 milione di euro, cosa che i comuni mortali ovviamente non potrebbero fare. Forse dovrebbe fare un passo indietro, perché quando giuri sulla Costituzione la tua vita deve essere trasparente fino al midollo e devi essere sempre in grado di rispondere nel merito a quelle che sono le domande che vengono dai cittadini all'opposizione.
Senta Scotto, mi dica, si chiude qua questa partita della ministra del turismo?
No, io non credo. Intanto noi stiamo continuando con atti di sindacato ispettivo. Abbiamo fatto un question time 2 settimane fa, un'interpellanza urgente qualche giorno fa, a chiedere al governo di intervenire e di rispondere nel merito delle accuse che vengono avanzate nei confronti della ministra Santanchè. Ce ne sono varie, da falso in bilancio appunto a frode fiscale a utilizzo improprio della cassa Covid. Tra l'altro abbiamo strappato anche lì, probabilmente a insaputa del governo che non aveva letto bene l'ordine del giorno, un testo che vincola il governo a intervenire qualora fossero, diciamo, verificate le accuse nei confronti della ministra Santanchè di utilizzo illegale alla cassa Covid, a intervenire per recuperare quelle somme. Dunque continueremo a battere, ci interessa fino a un certo punto, non è il nostro mestiere il lato giudiziario. La cosa che ci interessa è la dimensione profondamente politica della vicenda Santanchè. E politica perché? Perché se tu fai quel mestiere non puoi essere poi quella che usa sempre il ditino, che punta sempre il ditino contro le persone più fragili. La signora Santanchè è quella che... Insomma, c'è un'intera antologia, diciamo, che potrebbe essere donata al nostro pubblico, di frasi molto gravi che sono state utilizzate, per esempio, sul reddito cittadinanza, paghetta di Stato, metadone di Stato, lo date ai brigatisti, lo date ai mafiosi, la gente che sta sul divano, i fannulloni, come sempre, sempre moralisti contro i più deboli. Loro sono fatti così e noi continueremo a evidenziare Questa contraddizione politica è molto grave.
Allora, vi ricordo che per le domande ad Arturo Scotto potete utilizzare il numero di Radimmagina 342 14 26 902. Allora, spostiamoci su un altro capitolo importante che potremmo titolare cambiamenti climatici. L'Italia in questo momento è letteralmente divisa in due, ancora il grandissimo caldo nel mezzogiorno, con questa situazione in Sicilia che è particolarmente difficile, decine di incendi, purtroppo ci sono state anche delle vittime, così come delle vittime ci sono state al nord, in particolare la Lombardia, ma non soltanto, anche il Veneto, con dei veri e propri nubifragi. C'è stata una pioggia di grandine eccezionale, con dei chicchi che sono arrivati a pesare più di un etto, con tutto quello che poi ne è scaturito. Stamattina ha parlato anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. C'è stato questo comunicato congiunto del Presidente della Repubblica Italiana e della Presidente della Repubblica di Grecia. Grecia e Italia possono creare un fronte comune per sensibilizzare l'Unione Europea, gli altri paesi del Mediterraneo e tutta la comunità internazionale al fine di agire più rapidamente e efficacemente per contrastare gli effetti della crisi climatica. Registro anche l'intervento del governatore del Veneto Zaia, governatore leghista, che dice, almeno questo ricorda il titolo oggi dell'intervista su Repubblica, il negazionismo produce solamente alibi. Però poi all'interno della maggioranza, appunto, ci sono sensibilità diverse, no? C'è anche chi nega poi di fatto che ci sia un cambiamento climatico in corso. Scotto,
intanto una cosa molto semplice: chi aspetta il governo a dichiarare lo stato di emergenza? Insomma, mi sembra del tutto evidente, sono giorni che ci sono episodi gravissimi, con morti, situazioni drammatiche, un paese spezzato in due, in tre, in Sicilia forse un vero e proprio crollo dello Stato, perché ormai la Sicilia è tagliata fuori dalle linee di comunicazione del nostro paese. C'è qualcosa.
Il suo collega Provenzano oggi su Twitter se l'è presa con il ministro Musumeci, ci ha detto: da ieri abbiamo chiesto al ministro di riferire in aula sull'emergenza nazionale di una Sicilia che brucia, sul caos degli aeroporti, sugli altri territori funestati dalla crisi climatica. Avete altre priorità? Eccole, sedute in silenzio a fianco di Daniela Santanchè.
Beh, evidentemente doveva, diciamo, come dire, da pagare un obolo alla fedeltà di partito nei confronti della Santanchè. La cosa grave è che il ministro si è risentito rispetto all'attacco dell'onorevole Orlando e gli ha risposto dicendo che sono le solite polemiche strumentali dell'opposizione, ma non ha detto che verrà in aula a riferire su questi episodi gravissimi, cioè su quello che sta accadendo innanzitutto nella sua regione, ma in larga parte del paese. Dunque ci troviamo di fronte a una destra che è in ritardo, che nega i cambiamenti climatici. Certo, è un fatto molto positivo che se ne sia accorto finalmente il presidente del Veneto, benvenuto sulla realtà, con un sistema, mi lasci dire, con assoluto rispetto nei confronti della libertà di stampa, ma un sistema mediatico dei principali quotidiani vicini al governo di centrodestra, da Libero alla Verità, che da giorni bombardano la sinistra, l'opposizione, sul catastrofismo, sui cambiamenti climatici. Insomma, negandone persino l'esistenza e dando la colpa alla sinistra che crea allarmismo. Ho l'impressione che tra qualche ora, tra qualche giorno, questi giornali, in puro stile orwelliano, magari titoleranno: la sinistra dice che fa caldo, uscite, con il cappotto perché rischiate di prendere un colpo di freddo.
Vedremo quello che accadrà. Ricordiamo che quest'oggi ci sarà questo consiglio dei ministri che dovrebbe poi decretare lo stato d'emergenza per molto tardi per Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Molise. Allora, Arturo Scotto, Parliamo un attimo del salario minimo, di questa partita. Intanto le leggo un messaggio di una nostra ascoltatrice, Nadia, scrive da Firenze. Vi ascoltavo ieri sera in differita a causa lavoro e mi è venuto da pensare riguardo alle elezioni spagnole che a volte, se la sinistra fa la sinistra, soprattutto sui temi cruciali del lavoro, nonostante che si sottolinei sempre la necessità di moderazione, può vincere. Io sono una moderata di solito, sono di formazione politica cattolica, ma ci sono momenti e argomenti in cui è necessario avere coraggio. Grazie. Allora, intanto le chiedo una battuta su quello che è stato l'esito del voto domenica scorsa in Spagna, questo sostanziale testa a testa tra popolari e socialisti. E poi è così, il Partito Democratico è tornato, diciamo, a una politica di sinistra più vicina alla gente.
Ma io credo che la politica del Partito Democratico sia una politica moderata, perché estremista è un mercato del lavoro all'insegna della precarietà e dei salari bassi. Contestare questo tipo di impianto è una scelta abbastanza inevitabile, la scelta che sta facendo l'intera sinistra europea, e l'esempio spagnolo è l'esempio più calzante. D'altra parte lo vediamo, oggi qualche giornale ha raccontato anche un po' i flussi elettorali e ci rendiamo conto che il Partito Socialista Operaio Spagnolo è il primo partito nei ceti bassi e medio-bassi. Perché? Perché ha aggredito la questione della precarietà. Ha lavorato sul salario minimo, portandolo a 1.080 euro mensili, e ha introdotto insieme ai sindacati e alle organizzazioni datoriali un principio fondamentale: il contratto a tempo indeterminato deve costare di meno rispetto ai contratti a termine. Questo fatto ha prodotto un boom delle stabilizzazioni e un ridimensionamento significativo, soprattutto per le generazioni più giovani, della piaga e la precarietà, e le persone evidentemente hanno visto una sinistra vicina ai loro bisogni. Per questo l'ha premiata e ha fermato quell'onda nera, come ha detto la segretaria Schlein, che è pericolosissima e che sta determinando, come dire, un ripiegamento del progetto europeo.
Allora, il messaggio è di Nunzio al 342 14 26 902. Onorevole Scotto, glielo leggo. È chiaro che se non ci fosse stato il sondaggio dove il 70% degli italiani vogliono il salario minimo, questi se ne fregavano. Sull'autonomia differenziata e presidenzialismo già hanno una subdola strategia. La Santanchè l'hanno blindata perché sono pieni di indagati. Fra 6 giorni butteranno 400.000 famiglie nella povertà assoluta senza battere ciglio e così via. Con gente del genere, senza scendere in piazza ogni giorno, come pensano di contrastarli con il politicamente corretto? Io però le vorrei chiedere una cosa rispetto a questa partita che riguarda il salario minimo. Giorgia Meloni si è detta disponibile ad un confronto, no? Il tentativo, scrivono anche alcuni editorialisti, è quello di spaccare anche il fronte dell'opposizione. Probabilmente la maggioranza presenterà una propria controproposta. Il Partito Democratico, se questa fosse la strada, come intende rispondere, Scotto?
Ma intanto facciamo una premessa. Sì. È la prima volta da 9 mesi che Giorgia Meloni e la destra insegue l'opposizione su un tema sociale che interviene sulla vita concreta e materiale di milioni di persone.
Ma è d'accordo con quello che scrive l'ascoltatore, cioè che quel sondaggio in particolare, l'aver dimostrato che è un pezzo dell'elettorato,
no? È del tutto evidente che la scelta ieri della destra di non procedere con il voto sull'emendamento che avrebbe soppresso la nostra legge, dopo settimane in cui l'opposizione in commissione è riuscita a bloccare questo sfregio nei confronti della democrazia parlamentare, ma verso milioni di persone, è evidente che quella scelta è frutto di una difficoltà e di una paura. Perché i sondaggi dicono quello, perché basta andarsi a fare un giro in qualche bar, in qualche piazza, per capire come stanno le cose, qual è il clima. E dunque quella scelta è frutto della paura, di un'intelligenza politica e tattica dell'opposizione, e io credo però non prefiguri al momento aperture concrete. Perché? Perché al momento la Meloni si è limitata a dire che il salario minimo è uno slogan e che lei certo parla di tutto, ma continua ad avere una riserva molto forte rispetto allo strumento. Ieri è stata depositata con somma sorpresa, non credo solo dell'opposizione, ma anche di porzioni significative della maggioranza, un disegno di legge di Forza Italia. Mi auguro non un passo verso l'Unione Sovietica, tanto evocata dal ministro Tajani, perché, come è abbastanza evidente, le frasi che erano state utilizzate, per usare un eufemismo, erano infelici, visto che 21 paesi su 27 hanno il salario minimo. Ma in quel disegno di legge ci sono degli elementi che parlano e dialogano con la nostra proposta di legge, cioè assumono il tema del salario del lavoro povero e della necessità di una politica nuova sui salari. Questo però non c'è nel resto della maggioranza. Dunque la maggioranza è divisa e l'opposizione è in debito di ossigeno e senza un'iniziativa, e l'opposizione invece è in campo unitariamente. E sarà il nostro testo base che domani sarà discusso in aula, cosa che la destra aveva provato a impedire. E dunque si dovranno confrontare con il nostro testo, non con altri che stanno, bozze, bozzette che stanno circolando. Se vogliono partire dal nostro testo, noi siamo pronti a sederci domani mattina.
Senta Scotto, lei che impressione ha? C'è questo tentativo del Presidente del Consiglio, di Giorgia Meloni, di costruire con l'opposizione, partendo anche probabilmente dal lavoro del salario minimo, un rapporto più costruttivo, così come qualcuno anche ha riportato, no?
Ma vede, la Meloni, diciamo, come dire, dipende da come la trovi. Due settimane fa viene in aula a riferire sul Consiglio europeo e l'unica cosa che fa, anziché parlare del merito di questioni rilevantissime, i processi migratori, il mercato unico che erano al centro, l'andamento del PNRR e del Next Generation EU che erano al centro della sua relazione al Parlamento, nella replica ha usato Falcone e Borsellino contro le opposizioni. Da una Presidente del Consiglio che si è permessa di dire un giorno a Catania che pagare le tasse erano una sorta di pizzo di Stato, e beh, mi sembra un atteggiamento, diciamo, molto molto grave, non degno di pronunciare la parola Falcone e Borsellino, ma soprattutto non particolarmente dialogante con le opposizioni. Dunque io sarei cauto. È l'emergenza del salario minimo che la spinge a provare ad aprire qualche canale, perché è stata presa in contropiede. Ma se non fosse stato questo il tema al centro dell'ordine del giorno, io credo che avrebbe continuato a governare come sa fare, facendo propaganda e alimentando vittimismo.
Scotto, le leggo anche la domanda di Francesco. Vorrei che mi si chiarisse se il salario minimo chiesto dall'opposizione aggraverebbe i conti dello Stato come paventa la destra, o se invece dovrebbe essere a totale carico dei datori di lavoro. Grazie.
La destra ovviamente mente, perché non ha letto il disegno di legge. Non pretendiamo che capiscano tutto quello che leggono, ma almeno pretenderemmo che leggano le cose di cui parlano. Ovviamente sarebbe a carico dei datori di lavoro. Il principio è il lavoro va pagato. È chiaro che abbiamo previsto un fondo da introdurre nella legge di bilancio per quelle fattispecie di imprese piccole e piccolissime in grande difficoltà e che a rischio di chiusura, per poter sostenerle nell'adeguamento del salario minimo entro un lasso temporale limitato, perché è chiaro che non possiamo immaginare da un giorno all'altro di imporre una scelta di cui siamo convintissimi: non si può lavorare sotto i 9 euro lordi l'ora e magari trovarci qualche impresa che chiuse o scivola nel sommerso, soprattutto quelle più deboli. E quindi noi crediamo che occorra istituire questo fondo, ma non parleremmo di una cosa che grava sulle casse dello Stato. Guardi, quello che grava sulle casse dello Stato davvero è il costo dell'evasione fiscale che la destra alimenta, sono i condoni che continua a fare. Quello sì è un danno enorme alle casse dello Stato.
Allora, ricordo, per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagina soltanto ora, che il nostro ospite oggi è l'onorevole Arturo Scotto, parlamentare del Partito Democratico. Il messaggio questa volta è di Giacomo: battaglia dentro e fuori dal Parlamento per il salario minimo, la nostra Costituzione non si cambia, l'Italia è unica e indivisibile. Immagino si riferisca alla questione autonomia differenziata. Sfiducia, dimissioni subito della Santanchè, se non passi in Parlamento organizzare protesta davanti al Parlamento. Se come dire, la proposta sul salario minimo, la proposta del Partito Democratico dovesse essere bocciata a settembre, che cosa farete?
Intanto noi ora abbiamo un passaggio che non era scontato: domani ci sarà la discussione generale in Parlamento. La destra non la voleva fare. La destra voleva portare tutto alle calende greche. Noi abbiamo depositato il nostro testo di legge unitario il 4 luglio. Questo arrivava al termine di un ciclo di audizioni in commissione lavoro di 4 mesi attorno alle proposte dell'opposizione, ne erano 6. Abbiamo avuto la capacità di ridurla a 1 e di prendere l'essenziale dalla proposta del PD, dalle proposte di Alleanza Verdi e Sinistra, i 5 Stelle e di Azione. Loro hanno chiesto uno stop. Visto che gli abbiamo detto di no, è un testo in quota opposizione, si discute entro il mese di luglio, loro hanno provato a sopprimerlo e hanno fallito un'altra volta e non sono passati. Ora domani saranno costretti a venire a discutere in aula alla luce del sole davanti a tutti gli italiani e dire come la pensano. La mia impressione è che chiederanno altro tempo e dunque proporranno una sospensione dei lavori e un rinvio probabilmente a settembre, probabilmente più in là, per chiarirsi le idee tra di loro, perché sono divisi, per provare a fare una proposta o per mettere la nostra proposta su un binario morto. Noi abbiamo detto già, e lo ribadiremo in aula, che siamo contro qualsiasi sospensione. Non si può aspettare. Chi guadagna 3, 4, 5 euro l'ora non può aspettare. Non può aspettare l'orientamento confuso del centrodestra. Chiede una risposta subito.
Sì, lei l'ha detto, no? Siamo pronti a lavorare anche a Ferragosto pur di avere una risposta su questo.
Se la destra deciderà di sospendere, noi nel paese raccoglieremo le firme.
Però ha visto quello che chiedono ascoltatori e ascoltatrici? Proprio una grande mobilitazione da parte del
Partito
Democratico.
Raccogliere le firme significa farsi piazze, strade, feste dell'unità, mercati, persino spiagge. Faremo un'estate,
un'estate militante, come,
militante come,
come ha detto la segretaria Schlein,
la compagna di Schlein.
Scotto, senta, allora ci avviamo verso la fine di questo filo diretto. Intanto le chiedo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, se, domanda che gira a tutti gli ospiti che quotidianamente ci raggiungono qui a Radio Immagina, ha capito a che punto siamo, no? Perché anche qui, insomma, il governo, la maggioranza sembra avere le idee un po' confuse, i capitoli sono stati rivisti, alcuni cancellati, c'è un ritardo nel pagamento delle rate da parte della comunità europea.
Da un lato c'è una mano poco ferma e dunque scarsamente capace, quella di Fitto, che quando parla manda in confusione tutti, dai funzionari dello Stato ai sindaci, ai governatori, a tutto il mondo che ruota attorno alla sfida principale di questo paese, che sono i fondi del Piano di Ripresa e di Resilienza. Abbiamo un Fitto in bambola, Poi però abbiamo una destra che sostanzialmente non è d'accordo con i contenuti del Next Generation EU. Perché sono negazionisti sul cambiamento climatico. Il Next Generation EU dice che bisogna spingere l'Europa sulla neutralità climatica e verso una transizione ecologica sostenuta. Pensano che i pagamenti elettronici vadano, diciamo, limitati al massimo, volevano abolire lo SPID. Il Next Generation EU parla di transizione digitale. Sono per l'autonomia differenziata, che spaccherà in mille pezzi il paese, ridurrà diritti universali come quello alla salute, alla scuola, alla mobilità, a un ambiente sano e pulito. Ma il Next Generation EU parte dal principio che occorre ridurre le diseguaglianze territoriali, di genere, di generazione. Cioè è del tutto evidente che quella cosa non gli va giù. E tant'è che tra l'altro in Parlamento europeo, quando si trattò di votare, come è noto a tutti, Lega e Fratelli d'Italia votarono contro il Next Generation EU e Fratelli d'Italia votò in aula anche contro il Piano Nazionale di Resilienza. Dunque c'è un vero e proprio sabotaggio di quel piano. Ma quel sabotaggio è, diciamoci la verità, un danno verso gli italiani, soprattutto verso la parte più debole di questo paese.
Sì, anche perché nasceva proprio con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze, esatto, no? sul territorio. Senta Scotto, chiudiamo sulla questione autonomia differenziata, lo faccio leggendole il messaggio di Antonio. Sul tema dell'autonomia differenziata non vedo la minima possibilità di convergenza e su questo tema importantissimo non ci possono essere cedimenti. Ci saranno come dire aperture da parte delle opposizioni oppure non ci saranno cedimenti così come chiede l'ascoltatore?
Noi siamo stati a Napoli una settimana fa,
il 14 e 15 luglio, se non
a fare una grande manifestazione coinvolgendo
sindaci,
intellettuali,
intanto
sindaci, amministratori locali, c'era uno schieramento, altre forze politiche di opposizione, il sindacato, su un punto fondamentale. L'Italia è una indivisibile e il disegno di autonomia differenziata è un disegno che punta a spaccare il paese e ridurre i diritti universali di ciascun cittadino e di ciascuna cittadina. Il testo di Calderoli è inemendabile.
Va bene, molto chiaro. Senta Scotto, ci salutiamo. Un'ultima domanda. Come sarà la sua estate militante?
Ma intanto io temo che avremo, diversi giorni, impegnativi ancora in Parlamento o in giro per il paese, perché i weekend sono sempre abbastanza pieni. Poi vorrei andare qualche giorno in Francia a salutare i miei figli e poi ritornare alla carica la seconda metà, verso fine agosto, e fare quello che devo fare. Abbiamo già molti appuntamenti nelle feste di partito, ma anche con il sindacato e in tante altre battaglie che dobbiamo costruire. Sarà un'estate comunque politicamente impegnativa.
Un'estate di lavoro e militante. Lo ricordo, era l'onorevole Arturo Scotto del Partito Democratico. Grazie per essere
grazie
stato con noi.
Buon lavoro,
e ci risentiremo nelle prossime settimane, insomma, perché di questioni da commentare e raccontare ce ne sono tante. Noi siamo giunti al termine anche di questo filo diretto. Un ringraziamento a Elenia Daniela alla parte tecnica, a Silvio Garbini allo streaming. Tutti voi all'ascolto, da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di una buona giornata, buon ascolto e a presto.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.